Buonasera a tutti. Un po' di anni fa, quando facevo il liceo classico, un giorno un mio compagno di scuola venne in classe e mi disse: senti, cosa ho trovato? Allora andava molto di moda Fabrizio De André e c'era la famosa canzone che molti di voi ricordano.
Festa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera.
Cosa c'entra questo inizio? E lui mi dice: ma guarda, ho trovato, è un endecasillabo, è un verso di 11 sillabe. Allora aveva provato a sovrapporre l'inizio della Divina Commedia.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura.
L'effetto era abbastanza comico. Perché ho detto questo? Perché era per introdurre in modo un po' scherzoso, ma non banale, Mozart. Questo sostituire un diverso testo, un altro precedentemente usato, su una stessa melodia, ha un nome nella musica, si chiama procedimento parodistico, della parodia, non nel senso semplicemente appunto banale, scherzoso del termine, ma era un procedimento che per esempio Bach ha usato moltissimo. Ai tempi di Bach c'erano i corali, melodie che la Riforma protestante, Johannes Walter avevano, e poi Martin Lutero, scovato nella tradizione popolare, e Bach ne aveva armonizzati moltissimi. Vi faccio un esempio per farvi notare una sostituzione di testo a una stessa musica. Il corale è della Passione secondo Matteo e ricorre 5 volte e anche 2-3 volte nell'oratorio di Natale, e suona così. Molto dolce, sereno, e infatti le parole che vi leggo rapidamente di questo testo tradotto in italiano dice così: riconoscimi mio protettore, raccoglimi o mio pastore, da te fonte d'ogni bene mi è venuto gran bene, la tua bocca m'ha ristorato con latte e con cibo dolce, lo spirito tuo ha infuso in me tutte le gioie del cielo. E mi pare che l'armonia, l'armonizzazione di questo corale corrispondesse a queste intenzioni. Ma poi Bach lo usa altre volte e verso la fine lo usa con un'armonizzazione diversa, completamente diversa. Poi vi leggerò il testo. C'è una grande differenza, avete sentito la melodia? Era identica. Ma perché Bach ha cambiato l'armonizzazione? Non per un capriccio, ma perché qui le parole erano profondamente diverse e avete sentito come l'armonia sia molto più sofferta, abbiamo dentro un'angoscia. E infatti, quando un giorno dovrò separarmi dalla terra, allora non separarti da me. Quando dovrò soffrire la morte, allora vieni davanti a me. Quando il mio cuore soffrirà l'affanno più atroce, liberami dalla paura, grazie alla tua angoscia e sofferenza. C'è un punto in particolare in cui si avverte proprio sulla parola angoscia e sofferenza. Lo rifaccio. Sentite come l'armonia sembra quasi avvitarsi su se stessa, è quasi più ricercata, ma certamente più dolorosa. L'altra era più lineare, più semplice, più chiara, più piena d'affetto. Dunque Bach usava la stessa melodia con testi diversi, ma cambiava l'armonizzazione, in qualche modo cambiava l'aspetto poi generale del brano. Quindi un modo raffinato di questo procedimento parodistico. Ma perché Mozart? Perché Mozart si trova invece a musicare un testo completamente diverso, per cui non poteva usare una melodia precedentemente usata per un'altra composizione, come molti compositori invece facevano. Soprattutto per la parte più celebre, che è il Dies Irae. Mozart, come nessun altro forse, ha sottolineato in questa composizione, che peraltro è frammentaria, sapete, ci è arrivata non conclusa, si è fermato all'ottava battuta del Lacrimosa, che ascolteremo, che è l'ultima parte del Dies Irae, perché è morto. Sono fiorite molte leggende, è avvolto un po' nell'aura di mistero, come tutte le grandi composizioni, ma in particolare questo. Si è scoperto una trentina di anni fa come sono andate veramente le cose, e forse anche la circostanza banale, che ora brevemente vi racconto, non fa altro che rendere più per noi ancora più misterioso e in certo modo più evidente la immedesimazione di Mozart con questo testo. Le cose erano andate semplicemente così, che un nobilotto di campagna, un certo conte Franz Walsegg, von Walsegg di Stupak, il quale aveva un castello a Vienna, era un compositore dilettante e amava farsi suonare da una compagnia, da un'orchestra da camera, alcune composizioni che commissionava ad altri, spacciandole poi per proprie. Siccome era ricco, pagava lautamente, c'erano molti, quelli che oggi chiameremmo negri, che scrivevano, e lui naturalmente, si dice, si divertiva molto a interrogare, finita la composizione, le cui parti lui copiava a mano, a interrogare gli astanti chiedendo chi fosse il compositore. Tutti, naturalmente, sapendo che non era lui, rispondevano il conte, e lui molto compiaciuto sorrideva. Questo è stato scoperto nel 64 perché un musicologo tedesco, Otto Deutsch, ha scoperto vicino a Vienna, esattamente a Wiener Neustadt, come dire nuova milanese per noi, in una vecchia parrocchia, un grosso librone che portava un racconto piuttosto particolareggiato di un certo Anton Herzog, il quale altri non era che un violinista componente di quella famosa orchestra di cui il conte si serviva. E questo ha svelato il mistero arcano, e cioè ha detto, si è capito benissimo che questa composizione Requiem era di Mozart, era stata scritta perché qualcuno era morto, un Requiem si scrive sempre per una persona che è morta, ed era la giovane moglie del conte, il quale non ancora 21enne era morta, si chiamava Anna von Flamberg, e allora il conte aveva deciso di erigergli un monumento in marmo e anche una composizione, un Requiem. Quindi, per chi ha visto il film, tra l'altro molto bello, Amadeus, nell'85, si ricorderà questo famoso emissario vestito di grigio, che nel film, nella finzione, poi altri non era che Salieri, il quale, invidioso della fortuna e della fama di Mozart, si sarebbe poi attribuito la paternità del Requiem, avvelenandolo poi, chiaramente, in modo da sfruttare e ad un tempo stesso sfogare il suo sentimento di vendetta. Questo non è affatto vero, è sorto nell'Ottocento attraverso Pushkin, questa leggenda, ed è arrivata fino a noi. Ma questo non ha molta importanza, dicevo, la banalità della circostanza, perché in fondo Mozart, che siamo nel 1791, nell'estate, stava terminando Flauto Magico, aveva anche terminato La Clemenza di Tito, ultima sua opera seria per i festeggiamenti di Leopoldo II a Praga, se ne torna a Vienna e comincia a scrivere questo Requiem. Effettivamente viene un emissario sconosciuto, che non si rivela e non rivela al committente, e lui rimane piuttosto turbato. Poi si ammala alla fine dell'estate, nel novembre, 20 novembre, si mette a letto, il 5 dicembre muore. La composizione rimane non finita, la moglie, che era un abile, faceva molto bene gli interessi del marito, ma soprattutto poi i suoi, terrorizzata per il fatto che la composizione non era finita, chiede aiuto a musicisti famosi dell'epoca, amici di Mozart, fra cui il primo è Eibler, il quale porta alcune modifiche piuttosto non decisamente influenti, in modo da rispettare il più possibile quello che Mozart aveva scritto, e poi soprattutto interviene Süssmayr, che è il grande amico, allievo di Mozart, che lo completa e viene poi mandato al conte questa partitura completa, ma non tutta di Mozart. Nel 1800, cioè 9 anni dopo, la vedova vende poi la partitura a un editore, a Breitkopf di Lipsia, contravvenendo così al tacito accordo con il conte, il quale andrà su tutte le furie, ma non seguirà le vie legali per non perdere chiaramente la faccia del pubblico a Vienna. Ma Mozart, componendo, e lo sentiremo, si medesima con questo testo, lo fa diventare suo. Ecco perché del procedimento parodistico, che invece è una composizione nuova, si medesima nel testo a tal punto che non è più il testo liturgico che parla, ma è Mozart stesso, Mozart di fronte quindi alla morte. Ma siccome nel Dies Irae, nella liturgia cattolica, si parla del destino di un giudizio, il tema del giudizio e poi della misericordia, perché tutto il Dies Irae, poi nella parte centrale, che è forse la più bella, nel ricordare, dove si parla di Cristo, di questa sorgente d'amore, salva me fons pietatis, e qui Mozart avrà gli accenti più teneri, più appassionati, più amorosi, proprio come un bambino che si rivolge alla madre e sa di essere esaudito. Noi ascolteremo per ragioni di tempo fino alla conclusione del Dies Irae, cioè alla cremosa. Vi accenno solamente che la parte successiva, cioè l'offertorium, che sono due preghiere della liturgia, Sanctus Benedictus, Agnus Dei e il Communio, non sono di sua mano, sono solo in qualche parte. Quindi io, poi magari è uno spunto perché lo sentiate interamente, perché poi ciascuno giudichi, ma è impossibile a tutt'oggi, nonostante gli studi, stabilire esattamente dove Mozart sia arrivato, o meglio, dove gli altri siano intervenuti, magari seguendo le indicazioni di Mozart, ma non possiamo sapere fino a quel punto. Mozart abbia suonato magari a clavicembalo o dettato ai suoi allievi delle idee che poi loro abbiano ripreso. Certamente l'introduzione, quello che dà il carattere, il clima di tutta la composizione, l'introitus, l'introduzione, è di Mozart. Le parole: Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua luceat eis. Questo è detto dal coro. L'atmosfera iniziale è di grande tristezza, è proprio come un lamento funebre, è forse uno degli inizi più misteriosi dell'intera storia della musica. Anche sentirete nella strumentazione particolare, perché ci sono i due corni di bassetto, che sono dei clarinetti un pochettino più estesi, più lunghi, che hanno suono quindi un pochino più scuro e anche un'estensione più grave, e i due fagotti accompagnati dagli archi, che fanno come una specie di singhiozzo. Improvvisamente uno scoppio di trombe, tromboni e timpani, ed entra il coro. Questa atmosfera molto drammatica che segue le prime battute sono invece molto, sembrerebbero un congedo, un commiato, ma in fondo un rapporto con la morte da amico. Mozart, sapete, era massone, condivideva certi ideali, di questa filosofia e di modo di sentire, alcune sue lettere ne danno testimonianza, ma la musica esprime qualcosa di diverso, perché questa brusca interruzione alla settima battuta... Sembra dire tutti moriremo, ma io come sarò di fronte alla morte? E Mozart stesso che si immedesima, e qui c'è un primo grande accento di medesimazione. Mi vengono in mente le parole del grande latinista Concetto Marchesi, quale diceva che l'arte non ha bisogno di uomini riverenti, ma di uomini commossi. Ed è forse questa che fa la differenza tra Mozart e per esempio un Verdi. Sentirete magari per quindi di Verdi, scritto per tutt'altra occasione, cioè per la morte di Manzoni, ma quale grande differenza? Là è musica di teatro, qui ci sarà anche musica teatrale, ma ci sarà musica profondamente religiosa, cioè di un uomo che fa sue le parole e si mette di fronte a questo, le fa sue. E come sentiremo nel testo, ci sarà un giudizio, rex tremende statis, ma contemporaneamente una domanda tenera, implorata, che sa di poter essere fatta. Torniamo... A un certo punto si apre un'atmosfera potente, nello stesso tempo lieta, sulle parole et lux perpetua, luce, è in maggiore.
Et lux perpetua, et lux perpetua, luce.
Avete sentito questa? Sentirete poi con l'orchestra questa apertura proprio. Questo è come è gloria questa, non è più, non sembra più un requiem. C'è una grande apertura, non a caso su queste parole, è un primo segno di quell'immedesimazione che dicevo.
E poi
segue la bellissima frase del solo, del solista che entra e dice: Te decet hymnus Deus in Sion, et tire de turvot in Jerusalem. Forse una delle più belle frasi commoventi che Mozart abbia scritto. Questa è la frase della liturgia,
una preghiera del Salmo.
A te si deve la lode, o Dio, in Sion, a te si scioglierà il voto in Gerusalemme. E il coro risponderà ancora una volta, forte, exaudi, exaudi orazione meam, ad te omnis caro... La mia preghiera, poiché a te omnis caro, letteralmente ciascuno che sia carne, cioè ogni vivente, verrà. Prosegue in questo modo. Qui si introduce, interessantissimo, questo ritmo caratteristico. Che è un ritmo puntato, una nota lunga seguita da una corta. Che verrà usato poi da Mozart poco dopo nel Rex Tremende con tutt'altro significato. Anche questo è straordinario. Qui ecco invece che la parola abbiamo un ritmo che viene usato con un aspetto armonico e contrapuntistico, in questo caso diverso, per esempio nel Rex Tremende che sentiremo poi. È lo stesso che abbiamo suonato qui adesso, ma con una grande differenza.
Exaudi, exaudi.
Esaudiscimi, quasi un comando a Dio, ma più propriamente una domanda, dicevo, che sa di poter essere fatta, e vedremo poi le ragioni di questo più avanti. L'introitus termina con tutto il coro che, sottovoce, ripete ancora le parole «Et lux perpetua luce a teis» e si ferma su un accordo sospeso, si dice musicalmente, alla dominante, un accordo, sentirete, che deve risolvere su qualcosa. Infatti, il brano si collega poi immediatamente al Kyrie, che è il successivo. Allora.
«Et lux perpetua luce a teis».
Sentite? Non è concluso, infatti.
«Kyrie eleison eleison».
Iniziano i bassi in questa doppia fuga che è straordinaria per l'impatto sonoro e soprattutto per le voci che si rincorrono, si chiama infatti un procedimento a fuga, sulle parole «Kyrie eleison». «Kyrie eleison» dal greco «Kyrie eleison», «Signore abbi pietà», secondo una pronuncia del 400 dell'italianista Giovanni Reuchlin, e poi «Christ eleison», Cristo, e ci sono i bassi che fanno
«Kyrie eleison, eleison»,
e invece i contralti che fanno
«Christ eleison»,
e poi le voci entrano, i soprani e poi tenore, e sentirete cosa questo magnifico edificio sonoro. È interessante il finale di questa, non è un puro esercizio scolastico, una fuga, come tante se ne scrivevano, come Bach per esempio, Handel, ce ne sono di simili, ma caratteristica è significativo il finale. Il finale, tutte le voci insieme, dopo essersi quasi rincorse, sovrapponendosi, noi perdiamo il senso del Christ eleison e Kyrie eleison, anche se sappiamo che sono queste parole, alla fine tutti insieme scandiscono in modo omoritmico, cioè con lo stesso ritmo, questa invocazione, a farsi quasi voci di tutta l'umanità, il coro intero. E notate questo accordo finale, piuttosto duro alle nostre orecchie, e infatti ci manca qualcosa, ci manca una nota a completarlo, ma non è uno sbaglio di Mozart, l'ha fatta apposta. Questo accordo vuoto, diciamolo così per comodità, non è altro che un richiamo alla musica antica, perché Mozart è un, non è un innovatore, riprende in sé tutta la tradizione passata, di Bach, non solo, ma di Handel. E questo finale, questo accordo vuoto, indica proprio un riferimento alla tradizione, al modo gregoriano. È sicuramente di una rara potenza. Allora ascoltiamo l'introitus, che è tutto di Mozart, vi dicevo, interamente, e il Kyrie, che è anch'esso di Mozart, anche se in qualche parte c'è un intervento non suo. Sono due brani, non si possono staccare, sono proprio concepiti musicalmente come un tutt'uno. Lo introitus e Kyrie. Fagotto, corno di bassetto, molto triste. In fondo maestro, e poi improvvisamente
thank you.
apertura positiva. Et lux. Poi sembra quasi ritirarsi, aver osato troppo, ma sempre positivo, più amorosamente compassionevole. Ancora i toni di bassetto, e adesso si apre una frase bellissima, quella che vi accennavo prima, il soprano solo, che è voce di tutti però. Ritmo glorioso di prima. Exaudi. Ad te, omnis caro veniet. Giungerà ogni vivente. Di nuovo l'atmosfera iniziale, e che ripeterà le parole Requiem Aeternam, diversamente, più elaborate. Lux perpetua. Piano tutti. Preparano la grande invocazione del Kyrie. Bassi, contralti, verso i soprani, cui rispondono i tenori, si incalzano l'una con l'altra, sembrano non avere pace. Soprani, che svettano in alto dicendo Kyrie eleison. Stretta finale. La musica cresce, sale. E all'apice. Insieme tutti. Anche come Karajan vi fa sentire quest'ultimo accordo di una grandissima potenza, proprio perché sembra affondare le radici in tutto il passato. Segue la sequenza Dies Irae. La sequenza è una composizione nata nell'ambito del Gregoriano, in una maniera anche questa abbastanza accidentale. È nata sottoponendo ai melismi, cioè ai vocalizzi molto articolati e piuttosto anche difficili da tenere a memoria, dell'alleluia. Voi avete sentito cantare l'alleluia tante volte, lo sentiamo. Ci sono delle alleluia molto complessi come vocalizzi, stanno molto su una A, su una E, su una U. Allora, per ricordare questi vocalizzi, sottoponevano delle parole, dei testi, e sono nate delle altre composizioni. Anche qui un procedimento parodistico. Le sequenze erano moltissime, poi con il Concilio di Trento le ha ridotte a 5-6. Questa è straordinaria, la sequenza del Dies Irae, uno per il contenuto e secondo per come è reso in questo latino molto plastico, che rende delle immagini di grande icasticità, di grande forza rappresentativa, e sono anche facili da imparare a memoria. Penso che potrebbe essere utile anche nelle nostre scuole medie superiori, se già non si fa, ma credo si faccia poco, sottoporlo a studio, a lettura. Ed è anche facile, dicevo, da ritenere a memoria, è stato concepito così, sono terzine di ottave a rima baciata. Certamente l'inizio è folgorante. Mozart ha dato qui l'abbrivio di una serie di imitazioni, l'ultima delle quali è forse quella di Verdi. Dies Irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David con Sibilla. Giorno dell'ira sarà quel giorno in cui il mondo seclum solvet svanirà come in una scintilla in favilla, come affermano, testimoniano David, cioè la tradizione della Bibbia religiosa, e la Sibilla, queste due tradizioni che poi si trovano unite nel grande giudizio di Michelangelo. E poi segue subito la seconda strofa. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Sentite quante consonanti ci sono. E la durezza di questa rappresentazione, questo giudice terribile che verrà a giudicare giudicando cuncta stricte discussurus, cioè giudicando fino al minimo particolare. Diceva, come poi dirà, si dice nel Vangelo, perfino i capelli di ogni parola oziosa dovrete rendere conto. Ed è reso da Mozart in una maniera molto plastica, senza inutili ripetizioni, e addirittura con dei procedimenti quasi onomatopeici, cioè che descrivano nella musica ciò, il suono proprio delle parole. L'inizio è molto celebre.
Dies Irae, dies illa, solvet seclum.
Caratteristico che si coglie molto facilmente all'orecchio, perché è enunciato dai bassi.
Quantos tremores futuro dies ire dies illa, quantos tremores futuro dies ire dies illa.
Ci sono i bassi accompagnati appunto dalla regione grave dell'orchestra degli strumenti a cui rispondono contrapposti tutte le altre voci del coro, cioè i soprani, i contralti e i tenori. Ascoltiamo dunque l'inizio del Dies Irae, Dies Irae, Dies Illa. C'è poco da aggiungere, penso che anche un bambino o anche un eschimese, uno che vive al Polo Sud, capisce comunque, gli comunica questa visione della fine del mondo che nessuno saprà quando, ma è immaginata così proprio dal testo liturgico. Sentite con quanta facilità di immedesimazione, con questi effetti. Sono anche, diciamo, pure teatrali, ma rendono veramente plasticamente il senso di un'immagine, di un mondo che svanisce in una scintilla, in un grande incendio. Ma il clima cambia subito dopo. Il tuba mirum. Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Tuba mirum. Chi ascolterà o ha già sentito Verdi, sentirete la differenza. Qui la tuba, che sono le trombe del giudizio, non ha nulla di spaventoso. Mirum, un bel suono. Tuba, mirum, spargens. Il giorno del giudizio, quando la tuba, cioè le trombe, spargendo, diffondendo un suono meraviglioso, per sepulcra regionum, cioè risvegliando i morti dalle loro regioni, dai loro sepolcri, coget omnes ante tronum. Convocherà tutti di fronte al re, di fronte al trono. E questa è resa, noi ci aspetteremo qualcosa di simile a quello che abbiamo sentito prima, uno sconquasso nell'orchestra, no? Forte, grande impressione, uno spavento, invece no, assolutamente. C'è uno strumento da solo che enuncia una frase che è proprio un arpeggio molto semplice, quasi dimesso, su cui il basso intona questa strofa. Seguo poi, e questo è molto caratteristico di Mozart, di questa composizione, i solisti, perché ci sono dei solisti oltre il coro e l'orchestra, il tenore attacca poi una strofa successiva e ciascuno a turno descrive lo stupore della creazione in tutto il mondo di fronte alla resurrezione finale. E infatti il tenore dice: mors stupebit et natura, cum resurget creatura judicanti responsura. La morte stessa si stupirà e la natura quando risorgerà la creatura per essere giudicata, giudicanti responsure. Anche qui, paragone con Verdi, Sulla parola Morse va avanti 10 minuti. No, esagero, Morse. Perché è tutto preso dalla parola Morse. Invece a Mozart non interessa la morte, perché la morte è un passaggio. Qui la morte e la natura fanno parte del mondo. Quello che interessa è un'altra cosa. Cum resurget creatura iudicanti responsura. Infatti lo dice in una maniera sì drammatica, ma semplice. Non ci sta su molto. E poi segue. Liber scriptus proferetur in quo totum continetur, un de mundus judicetur. Questo è anche facile da tradurre. Il libro scritto, in cui sono scritte le profezie, sarà aperto nel quale tutto è contenuto, affinché il mondo sia giudicato. Questo lo dice il tenore. Poi interviene l'altro solista, che è il mezzosoprano, contralto, e dice una frase famosa: iud ex ergo cum sedebit, quid quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Che è anche una frase, per chi conosce, è appassionato d'opera, che ricorre nel secondo atto della Tosca di Puccini, quando, per chi è presente alla scena, c'è il carceriere Spoletta che biascica queste parole durante la scena della tortura, perché era, come tante altre cose, entrate faceva parte della cultura anche popolare. Certamente un gendarme o uno scagnozzo non avevano fatto liceo, ma conoscevano probabilmente questo testo, perché si recitava e si recita ancora nella liturgia cattolica romana. Il Dies Irae. Quindi, quando siederà il giudice, tutto ciò che è nascosto verrà portato alla luce e nulla rimarrà di ingiudicato. Ma quello su cui mi soffermo, oltre all'inizio, è la frase che viene dopo, che è prima enunciata dal soprano, ma è per Mozart così importante che subito la allarga coralmente agli altri solisti in modo che la cantino tutti, quindi come facendosi voce di tutti. Di un comune sentire. E la frase è una frase retorica, una domanda: quid sum miser tum dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus? Quid, che cosa io che sono misero allora dirò di fronte al giudizio? Quem patronum rogaturus, a chi mi appellerò, quale giudice potrà intervenire in mio favore, quando a malapena il giusto può essere sicuro di essere salvato? Ma straordinariamente questo aggettivo securus, che qui è detto solo a malapena, pochissimi no, possono salvarsi, solo chi è giusto può a malapena a stento essere sicuro, si trasforma invece che in una domanda, in un'affermazione. Questo è un grande miracolo in questo punto di Mozart, e sentirete come, ve lo accenno prima. Dunque, tuba mirum, questo è il trombone solo. Qui si sovrappone con uno sforzato il tenore.
Mors tupebit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura.
Liber scriptus, eccetera. Ma dicevo, la parte più commovente è qui. Anche qui sentite il clima improvvisamente si muta e diventa di una grande tenerezza, pur venato da un'angoscia, da un dubbio. Ed è soprano.
Il sum miser tum dicturus, quem patronum rogaturus.
Sentite su questo
quem patrono,
che dissonanza amara, che incertezza c'è in questa armonia, non a caso, su queste parole. Dicevamo, che cosa posso dire io, cosa potrò dire? A chi mi appellerò? Questa domanda è fatta veramente con un brivido nella schiena.
Patronum rogatur.
Ma
cum vis justus.
Brivido nella schiena.
Patronum rogatur.
Ma
cum vis justus. Justus.
Sentite, ci sono delle pause. Perché? Vix justus, a stento. E anche la musica allora sembra stentare, si frammenta.
Vix justus. Justus. Sit securus.
Poi tutti insieme.
Cum vix justus. Justus.
E poi la sicurezza.
Sit
ancora un'incertezza.
Cum vix justus. Vix justus sit securus.
Questa è un'affermazione, sentite, non è più una domanda angosciosa. Quando malapena giusto si assicura, ha trasformato securus in una sicurezza, perché è una domanda, dicevo prima, che sa di poter essere fatta. E trovo veramente bellissima questa trasformazione, aderendo ma dall'interno al testo e trasformandolo così in questo modo. Allora sentiamo il tuba mirum. Bel suono, appunto.
Tuba mirum sparges
solenne, ecco, una grande autorità. Ma nulla di spaventoso. Il tenore. Quando il giudice siederà, tutto ciò che è nascosto apparirà. Ecco il soprano. Io che sono misero, cosa potrò dire?
stentato. Pause. Sembra rallentare quasi. Adesso sit securus. Sembrano farsi coraggio, adesso insieme tutti, sottovoce. Ancora timido, ma poi si muta in certezza, sentite, si espande, una bella frase. Ancora un'ombra, forte qui. Che prevale il positivo. E poi uno dei punti clou. Rex tremende maiestatis qui salvandos, salvas gratis, salva me, fons pietatis. Re di terribile maestà, di maestà intoccabile, che non si può raggiungere, che salvi coloro che hai deciso di salvare gratuitamente, salva anche me, sorgente d'amore. E qui il ritmo che vi accennavo prima, è un ritmo cadenzato, pesante, come di un passo inesorabile, si chiama ritmo alla lombarda, anche questo un ritmo della tradizione, non inventato da Mozart. E il contrasto, dopo questa frase terribile detta da tutto il coro, con procedimenti a canone, cioè dove le voci si rispondono sovrapponendosi, richiamandosi l'un l'altra, il bellissimo salva me, detto dai soprani in pianissimo, quasi con un filo di voce, e poi tutti insieme salva me, fons pietatis. Prima del salva me un'ultima volta.
Rex tremende maiestati, qui salvandos, salvas gratis.
Lo stesso ritmo, cambi.
Salva me.
Si addolcisce.
Salva me. Salva me, fons pietatis.
Rex tremende.
Rex.
ritmo sembra sciogliersi, scomporsi. Benissimo. È un'altra cosa. È sempre lo stesso, ma è mutato. Diventa dolce, quasi persuasivo. Tutti insieme l'invocazione. Credo, dopo questo brano è difficile proseguire, a volte l'emozione veramente ci prende, ma soprattutto la commozione profonda, perché quando un autore è commosso la commozione si comunica. In questo senso, che se ne dica oggi, Mozart non era affatto massone, perché era profondamente religioso, perché il segno è proprio l'evidenza di questa commozione. Non ci può essere immedesimazione così con un testo se non profondamente credendoci. E poi eccoci giunti al ricordare, la parte centrale del Dies Irae. E qui Mozart veramente supera, se si può dire così, anche se sembra quasi assurdo, se stesso. Perché dopo questi momenti alterni, ma comunque dominati da una forte impronta di drammaticità, quasi da tragedia, ecco, improvvisamente si apre un'oasi dolce, intima, familiare, di un dialogo. Prima il testo, le parole. Questo salva me fons pietatis, dice il testo, alla fine è venuto, ha un nome, è Gesù. E allora, ricordare, Jesu pie, quod sunt causa tue vie, ne me perdas illa die. Ricordati che in latino è un imperativo, seconda persona singolare, sembra quasi, quasi con un accento che è filiale, ma è come il primo exaudi orazione meam. Ricordare, ricordati, o Gesù, che sei buono, che io sono causa della tua venuta, che tu sei venuto per l'uomo, fa che non mi perda nel giorno del giudizio, in quel terribile giorno. E anche questo sarà detto proprio come un dialogo, come se uno parlasse, parla con Cristo. Infatti inizia il mezzo soprano, seguito subito, gli fa da contraltare con una linea che si interseca dolcemente con una serie di ritardi armonici, si dice, che danno un senso di grande dolcezza, dal basso e poi così, allo stesso modo, dal soprano e dal tenore. Sono molto nette queste entrate. E poi c'è una bellissima frase strumentale che è una sorta di ritornello che apre questo numero, questo brano, e ogni volta fa da conclusione per concludere poi definitivamente questa serie di terzini. E poi, querens me sedisti lassus, redemisti, crucem passus, tantus labor non sit cassus. Qua, cercandomi, querens me, ti sei seduto, stanco, qui si riferisce al pozzo, all'episodio della Samaritana, e sei morto in croce, tanto slabro, tanto dolore, non sia che non sia in vano, non sit cassus. Iuste iudex ulcionis, donum fac remissionis, ante diem rationis. O giusto giudice, ulcionis letteralmente di vendetta, quindi che giudicherai in modo severo, fammi dono della redenzione nel giorno del rendimento del conto finale. E poi, forse il brano più commovente, c'è anche da dire che secondo la tradizione Mozart, secondo la tradizione di Costanza, della moglie, era molto legato a questo brano, al ricordare. E soprattutto si dice in questo punto, all'ingemisco, che è un altro punto famoso del Requiem di Verdi, ma come al solito lì Verdi costruisce un'intera romanza per tenore, qui invece è tutto diverso Mozart. Cantano insieme le stesse parole i quattro solisti, e in un modo così semplice, addirittura fanciullesco, perché dicono, fanno una ingemisco, dunque le parole prima, ingemisco tanquam reus culpa rubet vultus meus, supplicanti parce Deus. Ingemisco, piango, come un colpevole, come chi ha sbagliato, come peccatore. Culpa rubet, per la colpa il mio volto diventa rosso, arrossisco di vergogna. A chi ti supplica, perdona, oh Dio. E lo svolge ripetendo prima a una certa altezza, poi più in basso, poi di nuovo più in alto, per tre volte, quasi non ardisse di fare questa domanda, ma avesse poi la sicurezza del perdono. E sentite come lo fa, allora.
Ingemisco, tamquam reu.
Ci avete sentito?
Ingemisco.
Più basso.
Tamquam reu.
Più alto.
Cum culpa rubet vultus
ner. Sale ancora.
Supplicanti
arcedeus. Un procedimento molto semplice, di salita per poi tornare più in basso, poi di nuovo più in alto. È molto, molto lineare, ma rende bene il testo, perché questo ingemisco tanquam reus sembra da fare da contraltare, quindi più buio. Culpa rubet vultus meus, supplicanti parcedeus. Questo su supplicanti si apre, sale di nuovo la melodia. Poi una frase bellissima nella sua semplicità. Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mi quoque spem, ecco qui l'altra parola chiave, dedisti. Tu che hai assolto, hai perdonato Maria, la prostituta, la Maddalena, et latronem exaudisti, hai perdonato ladrone in croce, anche a me hai dato una speranza, mi quoque spem dedisti. Sembra qui veramente una sicurezza, e Mozart lo fa notare perché mette un accento, ve lo farò sentire, sulla parola spem, non a caso, perché è confortata da quello che ha detto precedentemente. Si appoggia a dei fatti, al fatto che Cristo ha perdonato, quindi perdonando questo ha dato anche a me la possibilità di riscatto.
Qui Maria absolvisti e latronem exaudisti, mi quoque spendedisti, mi quoque spendedisti.
Su questo spem si apre, sentirete?
Quoque spendedisti.
Spem si apre, c'è un accento, un forte piano, si intende di musica. Non può essere messo a caso, qui nessuna nota è messa a caso. Ha un significato preciso, cioè cerca di esprimere il più possibile il testo. Un ultimo accenno prima di farvelo sentire, il ritornello strumentale iniziale. Perché qui Mozart sembra veramente sorridere. Noi siamo abituati a sentire Mozart come un autore gaio, un po' frivolo, che ha visto il film un po' festaiolo. Era anche questo, era un uomo che amava divertirsi, stare in compagnia, amava molto l'amicizia, mi piace anche le donne, quello che si vuole, ma ha una capacità, qui non ci accorgiamo, ma in questo brano iniziale. Sentite che facciano i trilli, è il violoncello che lo fa, iniziano i viole con il tavolo di bassetto e fanno questa melodia molto, molto dolce, che è familiare, appunto, è un dialogo familiare, e ci mette dei trilli, cioè degli abbellimenti. È l'unico punto nel Requiem in cui questo succede. Anche questo mi pare veramente miracoloso. Una musica che veramente qui non ha più nulla di funebre nel senso deteriore del termine, come noi pensiamo a un funerale, una cosa triste, ma sembra quasi scherzare, gioire, perché sta parlando con una. È bellissima. Allora, avete dito? C'è un trillo. Un trillo, è un abbellimento, un trillo, un'ornamentazione di una nota. Non si mette a caso, indica una gioia, anche se pur contenuta, discreta. E poi infatti inizia il mezzo soprano. Ricordai Gesù Pie. Sentirete una voce. L'altra risponde. È così. È veramente, non per niente, penso, anche se si tramanda così per sentito, che Mozart fosse molto legato a questo brano, perché è veramente il centro di tutto. Questo Salva me Fons Pietati si è trovato veramente un nome, e come il Mozart parli, nessuno l'ha più fatto, come riesca veramente un dialogo, come abbiamo detto prima, ricorrere tutti gli episodi del Vangelo più significativi, e sono la possibilità di una sapienza. Ma badate soprattutto l'ingresso, questo ritornello strumentale, che non ha avuto nessun altro requiem, è stato qui, ha avuto questa apertura, questa gioia improvvisa che si apre dopo quel re-extend, chi se lo aspetterebbe? E invece di fare un sermone pedante, qui c'è un dialogo in cui ciascuna voce diventa poi voce di tutti, in cui ciascuno poi si può ritrovare, perché Mozart si è immedesimato, ciascuno lo può fare. Allora ascoltiamo
il ricordare.
Sentite i trilli del violoncello e poi il basso. Su casa tua e ne me perda se la die
sembra
infirsi, ma è solo per un momento, sentite. È positiva la conclusione, infatti è ritornata di prima. Cercandomi, sedisti là, sei seduto stanco. Mi hai redento morendo in croce. Tanto dolore non sia in vano. Giusto giudice. Come prima, si scioglie la tensione. Sentite? E arriviamo all'ingemisco. Sottovoce scrive Mozart qui. Giù. Poi si risolleva. Di nuovo giù. E poi la supplica. È poi semplice. Tu che hai perdonato Maria e il ladrone in croce, hai dato anche a me una speranza. Attenzione. Adesso qui. Spam. Preghiere non sono degne. Ma tu che sei buono, perché non mi perda nel fuoco eterno. Più drammatico, molto. inizia piano. Interrove tra le pecore. Preparami un posto, cioè tra i buoni, tra i salvi. Separami dai capri, cioè dai cattivi. Sublime, non ci sono aggettivi altri. Segue il Confutatis, altro brano di grande forza drammatica e rappresentativa, proprio anche dal punto di vista musicale, cioè un basso ostinato. Questa figura minacciosa è il Confutatis maledictis flammi sacribus addictis voca me cum benedictis. È come Rex Tremende, la prima parte tremenda che si scioglie in una invocazione sottovoce dei soprani e dei contralti, sottovoce quasi sbigottiti ma certi, con una speranza, voca me, chiama anche me tra coloro che si salvano. Confutatis maledictis, confutati maledetti, cioè svergognati, diremmo, portati alla luce le loro malefatte, ma noi potremmo tradurre in una maniera più significativa e più profonda: nulla rimarrà impunito, ingiudicato. Flammi sacribus addictis, buttati, condannati al fuoco eterno, chiama anche me tra i benedetti. L'inizio è
computati.
E poi?
Voca, voca me, voca me cum benedictis. Computatis maledictis, flammi, flammi sacribus addictis. Computatis maledictis, flammi sacribus addictis.
E poi?
Voca, voca me cum benedictis, cum benedictis. Voca me, voca me, voca me cum benedictis.
E qui segue uno dei brani più mirabili sulle parole che seguono, che sono cor oro supplex et clinis, cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis. Ti prego, in ginocchio, ora supplicandoti a clinis, cor contritum quasi cinis. Qui sentiremo meraviglioso come Mozart rende queste parole, direi quasi proprio dando una tinta, descrivendo una tinta. Io sento, vedo qualcosa come se fosse il grigio, e spiego perché. Cor contrito, il cuore contrito, quasi cenere, quasi ridotto a cenere. Contritum è il participio passato di contrire. Nella liturgia cattolica, nel cristianesimo, si dice la contrizione dei peccati. Non è un termine moralistico, ma non può sembrare desueto o di nessun significato. Invece ha un significato anche descrittivo, impressionante. Il contritum indica proprio contrire, ha qualcosa anche di onomatopeico nel contrire, a parte la mia R, ma naturalmente, a contrire, perché indica proprio come una pietra che si spezzi, si sbricioli e pestata finemente divenga appunto quasi cenere, diventa, no? Si sbriciola, si sfalda. E la contrizione è come il dolore che si spezza per il proprio peccato, per aver offeso Dio. Questa è la contrizione. E Mozart lo rende in una maniera, io la prima volta che
che l'ho sentito, non mi ricordo quando fosse, veramente sono rimasto, si rimane senza fiato, poi si scopre che è semplice la costruzione, ma è un continuo come passare da un'armonia all'altra, si perde come il senso un po' dell'orientamento, è come se tutto si sfaldasse, cioè diventasse veramente cenere, come se fosse, risultasse, si riducesse a niente, con però un riscatto finale sulle parole gere curam mei filis, cioè prenditi a cuore il mio destino, gere non solo della mia fine, della morte, perché la fine è anche il fine, e infatti la conclusione è in maggiore, cioè positiva. E come la rende Mozart? Ci sono, sentirete questo accompagnamento, pam, 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 che è qualcosa di, che ha dentro una sua angoscia, non è certamente tranquillo. E poi bassi. Poi avanti. Sentite? La conclusione non è che potrebbe farci suggerire quello che viene precedentemente, invece, sentite? È luminoso questo accordo, è positivo, non a caso. Ma avete sentito questo? Questo sentirete con l'orchestra è un'altra cosa, chiaramente, che non col pianoforte, questo trascolorare, quasi questo perdere le forze, quasi diventare appunto cenere. Io trovo che sia anche dal punto di vista sonoro, indica un'immagine, può indicare. E infatti si parla, la tonalità è una tinta, è una tinta. In me sembra proprio di vedere una cosa di grigio. Comunque ciascuno lo senta come vuole, ma è importante come Mozart rende i termini del oro supers e da clinis, è come una specie di fase di passaggio per approdare poi all'ultimo, perché non finisce qui. E poi questo è il pianto lacrimosa, è tutto il coro
lacrimosa di esilla qua re sul jet e a vi la io
Mozart si è fermato qui, l'ultima nota che ha scritto è questa, su Judicandus Homo Reus, poi ha lasciato delle indicazioni, è stato completato lacrimosa.
Lacrimosa di Essilla.
Poi cambia. E poi compie un altro miracolo Mozart, attenzione, dunque lacrimosa dies illa quare surget ex favilla judicandus homo reus, pieno di lacrime sarà quel giorno in cui l'uomo
scatterà come per scintilla dal fuoco eterno per essere giudicato. Uic ergo, è l'ultima strofa, parce Deus pie Jesu Domine, dona eis requiem. Qui penso sia veramente, tra le tante cose, ma certamente il miracolo più grande, perché attenzione, sulle uic ergo parce Deus, sentite cosa fa Mozart sulla parola Deus, come la armonizza, per poi invece come armonizza la parola Jesu.
Uic ergo parce Deus.
Deus. Come se fosse Dio ancora enigmatico, lontano, un mistero inafferrabile. Perché avrebbe potuto fare la stessa armonia di prima?
Parce Deus.
Invece ha fatto
parce Deus.
Ha cambiato una notina piccola, ma che cambia tutto l'aspetto della sonorità. Se ci fate attenzione, lo scoprirete. E questo è significativo perché poi subito dopo parla di Cristo e sentite come si apre la musica.
Pie Jesu, Jesu Domine.
Che altra cosa qui. Pie Jesu Domine non l'ha fatto a caso, non può averlo fatto a caso. Su questo Deus... E Gesù è come ricordare di prima, questo Dio tremendo di grande giustizia, imperscrutabile, diventa una presenza familiare. E poi la conclusione, che forse non è proprio di Mozart, perché Mozart prevedeva un lungo fugato, una lunga fuga sulla parola Amen, come tutti i compositori che l'avevano preceduto, in particolare Handel, che nel Messia all'Amen finale dedica quasi 10 minuti, ma sentiamo, si sollevano l'ultima volta i violini in queste implorazioni, che sono tra l'altro di derivazione di scuola tipicamente napoletana, italiana, quindi potremmo dire un omaggio anche all'opera, all'Italia, e poi la parola Amen. Ecco, forse che se non è tutto di Mozart, però che l'amen sia maggiore, cioè una conclusione positiva, quindi luminosa, non è anche questo secondo me a caso, perché amen è parola di grande significato. Noi la traduciamo con così sia nelle nostre preghiere, ma non rende certamente giustizia, così sia è un congiuntivo esortativo. Amen è una parola ebraica che significa è così, sta così, tutta un'altra cosa. È la parola che suggella, obiettiva, oggettiva, e che sia comunque così il finale, che quindi non si chiuda in una lacrima, quindi in un mesto addio, ma si concluda in una visione di salvezza del paradiso, non mi pare senza significato. Allora ascoltiamo la conclusione del Dies Irae, il Confutatis e il Lacrimosa. Cambia completamente. Bellissimo. Voca me, chiamami. Questa evocazione, non è stato scritto niente di così. Evoca me, Mozart, chiama anche me. Ciascuno si sente dentro. Ed ecco il passaggio sublime. Sembra tutto trascolorare. prego, supplico, c'è in ginocchio. Senti, l'accompagnamento è come singhiozzante quasi. Cuore spezzato, quasi reso cenere. Ma... pianto, reso in musica, evidente. Queste appoggiature dolorose, tutto il coro che entra. Sentite qua, re, su, jet, quasi stentato, ma in crescendo però. Veramente accadrà così. Vorrei concludere con due parole, una riflessione tratta da un articolo di Hans Urs von Balthasar, grande teologo svizzero, uno dei più grandi di questo secolo, amava molto Mozart e diceva: perché cos'altro deve essere trasfigurato se non la creazione? Che cosa deve essere redenta se non la natura, figlia di Dio? Questo non è barocco, bensì semplicemente cristiano. Dove rimane la confessione dei peccati? Non possiamo che rispondere, per questa volta essa sta nella confessione della grazia. E dov'è il timore per il giudizio? Per questa volta era chiuso nella speranza e nella fiducia nella redenzione. Quanto più passa il tempo, tanto più nettamente si innalza di sopra di altre voci che parevano di egual valore, ma che ora restano indietro, impallidiscono, invecchiano, forse si accasciano ormai artificiali. Su Mozart non si è adagiato ancora un grano di polvere. Grazie.